Radio Emilia Romagna Cultura. Cinema.
Alberto Manzi al Biografilm. Racconto di una biografia esemplare.
Non fui chiamato dalla RAI per fare Noi mai troppo tardi. Io non fui chiamato da nessuno, non ho mai avuto voglia di andare in televisione. Io fui mandato dal mio direttore didattico a fare un provino alla fine del mese di ottobre, perché il ministero era arrivato, avevano programmato che il 15 novembre doveva partire la trasmissione e non avevano trovato ancora un maestro. Chi avevano chiamato all'inizio? Il grande raccomandato, poi i grandini, poi quelli. Alla fine l'unica cosa molto seria era che volevano un maestro per la televisione e ci hanno dato una lezione già scritta sulla lettera O. Alle 11 di sera, dalle 2 del pomeriggio, mi chiamarono a fare la prova. Io ho detto, sentite, posso fare come mi pare a me o devo recitare questa cosa che è stata fatta? E sto, ha sentito qualcosa e poi fa. No, può fare pure di testa sua. Allora ho cominciato, ho fatto, chi ha scritto sta lezione non capisce niente. E ho strappato la lezione. Ho fatto, poi mi servirebbero un po' di fogli di carta, carta da pacchi se ce l'avete. Cioè, la mandiamo a comprare, c'era il bar di fronte, hanno portato una sessantina di fogli di carta, io l'ho fatto attaccare al muro, ho preso un pezzo di gesso e ho cominciato a disegnare. Nessuno si era posto il problema che la televisione, io che non la conoscevo, però pensavo che la televisione è un'immagine in movimento, ossia se io mi fermo per 20 minuti addormento tutti, se voglio tenerli svegli devo fare un qualcosa che si muove, allora o metto le ballerine, ma non era degno della scuola, o faccio qualsiasi altra cosa, però non rientrava nella scuola. L'unica cosa era disegnare. Allora bastava schizzare qualcosa, meglio che fosse stato incomprensibile all'inizio e poi si capiva alla fine, in maniera che quello stava lì, guardava e intanto mi doveva sentire. E la tecnica era questa. A un certo punto hanno interrotto la lezione e sento una voce che veniva per me, che sta da dove, che fa, abbiamo trovato il maestro, andate via tutti gli altri. Allora io faccio, grazie, arrivederci. Dice, no, lei è qui. E così è cominciata la mia avventura.
Questa che avete sentito è la voce di Alberto Manzi in un'intervista rilasciata nel 1996, un anno prima di morire e proiettata poche sere fa al Biografilm Festival di Bologna. A 50 anni dall'inizio di quell'avventura, la prima puntata di Non è mai troppo tardi, la trasmissione voluta dal Ministero dell'Istruzione, dalla RAI, dal 1960 al 1968, il Biografilm Festival, International Celebration of Lives, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e Centro Alberto Manzi, ha dedicato un focus con dibattiti e proiezioni alla vita di Alberto Manzi.
Mino cammina che sembra un uomo, le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura.
Chi ha più di 45 anni di certo non si è dimenticato di quel maestro dalla voce profonda e gentile che con un gessetto in mano e molta sapienza didattica ha accompagnato alla licenza elementare oltre 1 milione di italiani, uomini e donne di tutte le età. Se desiderate rivedere o vedere per la prima volta quella gestualità poetica e precisa, potete andare sul sito del Centro Alberto Manzi e guardare gli spezzoni video delle puntate di Non è mai troppo tardi. Troverete non solo le lezioni di Manzi, quelle per cui il maestro ricevette un premio dall'ONU, ma anche le immagini e le voci di un'Italia che non ricordiamo più.
Mino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato.
Alberto Manzi non è stato solo il maestro di Non è mai troppo tardi, ma un intellettuale tutto tondo, rimasto nascosto dalla grande notorietà della prima trasmissione televisiva. È stato sì maestro in televisione e in radio, sceneggiatore e regista, ma anche maestro in carcere e per 40 anni nella scuola. È stato maestro tra indios, campesinos, analfabeti del Sud America e maestro di italiano per gli extracomunitari ancora in televisione con l'esperienza di Insieme del 1992. È stato anche scrittore di grande successo, in particolare di libri per bambini e ragazzi. Orzo Way è stato tradotto in 32 lingue ed è il libro per bambini più letto dopo Pinocchio, ma è stato anche traduttore, divulgatore scientifico e sindaco di Pitigliano. Laureato in scienze biologiche e naturali, in psicologia e pedagogia, oltre che insegnante e pedagogista, è stato sicuramente un precursore nell'utilizzo dello strumento radiotelevisivo. Ma soprattutto Manzi si è sentito sempre impegnato nella costante ricerca di un'efficace metodologia didattica, sorretta da un'idea molto precisa della dignità e dell'uguaglianza degli uomini. Questo anche a costo di sacrifici personali, come quello di vedersi tagliato lo stipendio per 4 mesi o di andare sotto consiglio di disciplina per ben 8 volte perché si rifiutava di bollare per la vita un ragazzo con un giudizio negativo. Da qui l'invenzione un po' irridente ma piena di verità di un timbro che recitava «Fa quel che può, quel che non può non fa», con cui siglava le pagelle dei suoi allievi. Di lui abbiamo parlato con Roberto Franchini, direttore dell'Agenzia Stampa e Informazione della Regione Emilia-Romagna, tra i promotori del tributo a Manzi. Perché la Regione Emilia-Romagna contribuisce e lavora a iniziative legate alla figura di Alberto Manzi?
Per 2 ragioni. La prima è perché la Regione è socio fondatore del Centro Manzi, che è nato a Bologna una decina d'anni fa e che vede riuniti attorno allo stesso tavolo l'Università di Bologna, Giunta e Assemblea regionale, Ministero della Pubblica Istruzione e RAI. E il secondo motivo perché Manzi è stato un grande maestro in tutti i sensi, non solo dal punto di vista del lavoro maestro elementare, ma un maestro di questa nostra Italia uscita dalla guerra e che cercava di entrare nella prosperità e nel mondo. Da questo punto di vista rimane ancora un modello di riferimento, pur essendo passati 50 anni dalla prima puntata di Non è mai troppo tardi.
Con i mondiali di calcio è stata lanciata la campagna One Goal Education for All. Questo per Manzi non era solo un ideale, ma una strada che lui, uomo del dopoguerra, percorreva in maniera molto concreta. Adesso questa idea di uguaglianza sembra essere un po' usurata nella nostra storia, un po' meno condivisa, e forse non lo consideriamo più un nostro problema?
Qui la risposta non è certo facile, nel senso che probabilmente Manzi aveva chiara una cosa fondamentale, che esisteva una parte di italiani che non era entrata in Italia, nel senso che considerava le persone analfabete escluse dalla vita, non dalla democrazia prima di tutto, ma anche dalla vita quotidiana. Oggi, dopo decenni di scolarizzazione, io credo si sia perduto il senso del valore dell'istruzione e della formazione. Questo valore si è perduto anche perché è stato pesantemente svalutato ed è in Italia un elemento che non convince molti a investire su loro stessi. L'Italia è un paese che ha una percentuale di laureati più bassa di quasi tutti gli altri paesi europei, eppure crede di avere troppi studenti all'università. L'Italia è un paese che ha un grado di ricerca e di istruzione molto bassi, ma pensa di averne troppi. Evidentemente gli italiani si sono confermati nell'opinione che studiare non serve soprattutto a se stessi, ma non serve neppure come investimento per un lavoro. In questo caso, certo, Manzi sarebbe stato esattamente controcorrente, ci avrebbe richiamato all'importanza dell'istruzione sia nella costruzione dell'identità di ciascuno di noi, sia nello sviluppo di un'attività professionale e sociale.
In che senso, al di là delle mitizzazioni che a Manzi probabilmente non sarebbero piaciute, guardando appunto al futuro e ai ragazzi, possiamo considerare quella di Manzi una biografia esemplare?
Intanto è esemplare proprio perché lui non era esemplare, nel senso, non nel senso denigratorio, tutt'altro, nel senso che era una persona scomoda, non accomodante e anche con qualche spigolo, quindi non banale. E questo è il primo messaggio che ci ha lasciato. Il secondo perché aveva un concetto molto grande della vita democratica, vita nella quale egli voleva portare tutti, prima gli italiani, anche gli anziani. Nella sua trasmissione degli anni 60, quanti anziani cominciarono a imparare a leggere e scrivere? Poi negli anni 90 pensò che fosse necessario portare dentro la vita democratica anche i nuovi cittadini, cioè gli immigrati. Questi sono due elementi fondamentali, perché l'istruzione non è fine a se stessa, ma serve appunto a comporre una vita più cosciente e una vita più equa e anche più armoniosa. L'altra cosa è che 50 anni fa ci ha indicato la necessità, non solo la possibilità, di utilizzare tutte le nuove tecnologie per allargare appunto l'insegnamento, l'istruzione, la formazione, l'apprendimento. È stato un precursore del cosiddetto apprendimento lungo tutto il corso della vita, ma ci ha anche indicato che questo comporta fatica, comporta un impegno personale, così come allora le persone alle 7 di sera si mettevano davanti alla TV e tornavano dalla fabbrica, dai campi, ed erano ovviamente stanche, ma più di 1 milione di italiani allora prese un titolo di studio di licenza elementare. Ecco, queste sono forse alcune delle indicazioni che ci ha lasciato: apertura verso il mondo, apertura verso i mezzi di comunicazione, se però sono utili anche a arricchire la nostra formazione.
Nella serata dedicata a Manzi dal Biografilm abbiamo incontrato anche Patrizio Roversi, conduttore della serata e manziano convinto. Denunciamoci subito, noi il maestro Manzi ce lo ricordiamo.
Ma certo, io sono un teledipendente e telediscendente, perché sono nato quando la RAI ha cominciato a trasmettere, e quindi quando il maestro Manzi ha finito di fare Non è mai troppo tardi avevo già 14 anni. E quindi me lo ricordo, e me lo ricordo anche quando ero anche più piccolo, e mi aveva assolutamente affascinato con la sua capacità di disegnare, con la sua capacità di rappresentare un modello anche proprio di comportamento, il modo di parlare, il modo di spiegare le cose in modo pacato, chiaro e rotondo, si dice, nel senso di ben rifinito. Dopodiché però per me Manzi è stato per decenni soltanto il maestro di Non è mai troppo tardi. Invece attraverso il Centro Manzi ho scoperto recentemente che lui è stato anche molte altre cose. È stato un politico, un animatore culturale, è stato un pedagogista assolutamente innovativo, è stato un Che Guevara che è andato a insegnare a scrivere e a leggere anche agli indios in mezzo alla guerriglia sudamericana, è stato un sindaco, insomma è stato un personaggio a cui è giusto dedicare una biografia in un biografilm.
Manzi era anche un uomo che non considerava l'obbedienza una virtù e che usava la TV in modo rivoluzionario. Vedi qualcosa del genere in giro?
Ma insomma, stasera tra gli invitati c'è anche Loris Mazzetti, che appunto è stato il braccio destro di Biagi, ha prodotto moltissime trasmissioni e adesso è in rotta di collisione con la RAI, e quindi diciamo una testimonianza di qualcuno che in qualche modo va avanti per la sua strada c'è ancora. Adesso a mio avviso il disastro è che c'è un'enorme confusione anche. Adesso sembra fin troppo facile determinare, no? Una linea di demarcazione tra i buoni e i cattivi, tra il giusto e l'ingiusto. È sempre stata complessa la realtà, ma adesso sta diventando veramente troppo complessa, e la crisi della televisione è una crisi pesantissima, dovuto evidentemente a interferenze politiche, ma anche a uno sviluppo, diciamo, della televisione in quanto tale, secondo me abnorme. Purtroppo io vedo che mia figlia, che ha 15 anni da una parte, e le sue nonne, che hanno rispettivamente 77 e 91 anni dall'altra, non guardano più la televisione, per motivi magari diversi. Però sia i ragazzi che gli anziani ignorano la televisione. I ragazzi perché non trovano nessun interesse, perché preferiscono andare su internet. E gli anziani perché davanti a un'offerta di centinaia di canali, quasi sempre tutti uguali, con 18 decoder e 14 cannoni, non ne vogliono più sapere. quindi ecco, lo sviluppo proprio, diciamo, dello strumento secondo me è in crisi profonda, e poi ci sono le crisi ulteriori della la politica che infierisce, non interferisce, e quant'altro, quindi sì, è un brutto momento per la televisione, nel senso, vabbè, io sono nato con la TV, adesso sono piuttosto anziano e anche abbastanza obeso, ma sto meglio della TV medesima, la quale è invecchiata peggio di me.
Mino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento, e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, entrò nell'area, tirò senza guardare ed il portiere lo fece passare. Ma Nino, non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7.